Dunque io sarò molto breve, riassumerò i temi del libro, soprattutto per chi non lo ha letto, poi formulerò alcune domande, perché vorrei invece che si aprisse un ampio dibattito. E direi che il libro, già Giovanni lo ha accennato, è costruito da una combinazione di biografia intellettuale, e poi anche la partecipazione a Governo Monti, gli elementi di formazione che sono stati rilevanti anche per la costruzione del libro stesso, anche i personaggi che hanno influito su questo, e quindi la identità di un partito di sinistra, perché il vero problema è esiste ancora una sinistra, è concepibile un partito di sinistra, e poi la cosa più interessante per quanto riguarda il nostro interesse e la fase in cui noi viviamo, come costruire il partito. E perché certamente la forma partito a cui noi abbiamo assistito, e non parlo solo del partito di sinistra, del PC, ma della rappresentanza, è fortemente variata. Anzi, oggi, se c'è un problema per l'Italia in particolare, ma direi anche su scala mondiale, è come costruire la rappresentanza, cioè questo termine di mediazione tra le istanze della società e la possibilità di governarla. In fondo i partiti, nella loro genesi storica, sono stati gli elementi di mediazione tra le istanze sociali e la forma di governo che doveva prendere le decisioni. Oggi i partiti sono ancora nella condizione di sviluppare questa mediazione che poi è diventata sostanzialmente il modello classico delle democrazie? Ecco, questa è la parte che direi più strettamente ci riguarda rispetto alla congiuntura italiana. Intanto, qual è il paesaggio politico, economico in cui noi ci muoviamo, come si configura oggi il rapporto capitale-lavoro? E questo è nell'apertura del libro. Barca, in questo caso, fa riferimento a due personaggi che hanno influito nella sua formazione, ma che hanno intuito delle cose importanti sullo stato oggi dell'economia. Ormai il conflitto capitale-lavoro si formula, ecco, l'ispirazione viene da Hart, nella forma appunto di un rapporto tra il controllo di capitale e il risparmio. Conflitto capitale-lavoro, e nel senso che in altre occasioni noi qui abbiamo avuto modo di parlare, se si pensa che la massa enorme di denaro che viene investito e controllato nasce dai fondi pensione e quindi dal reddito prodotto dai cittadini, ci rendiamo conto che il rapporto è appunto tra il risparmio il controllo, l'investimento. E quindi qui già si presenta una disimmetria tra il valore reale prodotto dal lavoro e la gestione della ricchezza che prende la forma di capitale finanziario. Quindi capite bene che c'è una discrasia, e la crisi finanziaria ci dimostra appunto che non c'è stata una sintonia tra il capitale, tra la ricchezza reale prodotta e il modo in cui questa è stata gestita. E questa è stata una delle ragioni fondamentali della crisi. Quindi il rapporto tra controllo del capitale e risparmio. E qui c'è un conflitto immanente in questo processo, su cui vale la pena ragionare in termini di macroeconomia, che i risparmiatori vogliono evitare che i capitalisti possano abusare del capitale. E nelle politiche finanziarie evidentemente questo abuso c'è.
e nello stesso tempo i capitalisti vogliono muoversi in autonomia e vedono male ogni tentativo di sorveglianza. Questa è la tensione reale che c'è nel mondo della finanza, con una singolare anomalia poi, no? Che i risparmiatori che alimentano la finanza vogliono rendimenti sui loro risparmi, e quindi questo favorisce operazioni astute da parte dei finanzieri per soddisfare i rendimenti. Ma in questa operazione ci sono delle dimensioni di rischio calcolato, molte volte non calcolato, in taluni casi di speculazione, che alla fine fa collassare il sistema. Allora è chiaro che qui c'è l'istanza di un potere geograficamente pubblico che eserciti un controllo e che medita queste esigenze, cosa che non c'è stata. E non c'è stata per un deficit generale della politica, ma soprattutto per una sproporzione tra la mobilità della finanza e i centri decisionali della politica. Cioè il potere di decisione della politica è troppo piccolo rispetto al grande movimento della finanza. Se è vero, usando l'immagine di Marx, che il danaro è l'erede della teologia dello Spirito Santo, non si vede quale potere possa, però ci vuole l'esigenza di questo controllo, e quindi qui siamo nell'ambito della macropolitica e già della macroeconomia. Questo è un problema che non è economico, ma chiama immediatamente la politica, e quindi capite quante asimmetrie tra il lavoro prodotto e la ricchezza, asimmetria tra le istanze di rendimento degli stessi risparmiatori e il rischio calcolato o meno da parte della finanza, e la sproporzione tra il potere decisionale dei governi e questo ritmo vertiginoso del gioco della ricchezza. E tra l'altro lo vediamo, una ricchezza che ormai, a proposito di spiritualizzazione, ha perso il denaro come dato materiale, cioè sta sparendo la moneta. Molti studiosi hanno già fatto questo, siamo arrivati in un mondo in cui sta sparendo la moneta. Questo è il grande problema. L'altra dimensione è molto importante, qui evidentemente Bacca è onesto con i suoi maestri, con quelli che lo hanno ispirato, e in questo caso è citato Savel, che introduce un altro tipo di problema che caratterizza la nostra contemporaneità, cioè l'impossibilità di avere contratti compiuti, l'incompletezza dei contratti. Perché, riprendendo un po' la considerazione che faceva Giovanni, traversata rispetto al partito, però se noi ragioniamo della società, la nostra società ormai è in una transizione permanente, cioè a dire, ormai non abbiamo più fasi di transizione, ma siamo in emergenze continue. Una teoria dell'equilibrio generale dei vecchi classici economisti oggi è impossibile. Sono algoritmi parziali, una teoria dell'equilibrio generale così. E quindi le dimensioni adattative sono dimensioni di intelligenza, perché adattative rispetto all'emergenzialità dei processi, e quindi non si possono chiudere contratti. Questo non vuol dire che non si possono fare, ma bisogna capire che non hanno tratti di definitività, perché le condizioni variano. Perché varia la società, perché la dimensione di trasformazione e di innovazione è un fatto costante. E basti pensare in termini di produzione, ma anche di vita corrente, di vita quotidiana, no? Perché questi sono degli indicatori, l'obsolescenza dei telefonini. Dopo 6 mesi bisogna comprare un nuovo, perché le prestazioni sono, quello si butta via anche se funziona benissimo, ma perché è inadeguato rispetto al campo di possibilità che si è creato. Allora, questo vale anche nei rapporti sociali, quindi la dimensione del contratto non può essere una dimensione pensata come definitiva. Qual è l'ambizione del liberismo tecnocratico? Che con le grandi abilità di misurazione che loro hanno pensano di poter prevedere il processo. E quindi c'è un delirio di onnipotenza in cui il contratto si chiude non perché si ritenga che la società non sia mobile, ma perché si ritiene di avere strumenti di misurazione talmente forti da poter anticipare i processi. Questo di fatto non succede. E quindi sono delle ambizioni fallimentari. E l'abbiamo visto. Nell'economia, a un certo momento, l'economia dagli economisti è passata in mano ai matematici fondamentalmente. Perché c'era questa logica, cioè la misurazione gli può permettere di controllare, di anticipare i processi prima dei loro mutamenti. Ma poi abbiamo visto che questo ha portato a risultati terribili, sbagliati. E quindi la tecnocrazia, obsolescente, ormai documentato dalla storia, il fallimento delle pianificazioni. Perché mentre nei liberisti c'è la presunzione del calcolo, della misura, nelle pianificazioni addirittura c'era il tentativo di fermare il processo, quindi di bloccare la società, e di fatto l'hanno bloccata, e non a caso sono crollati per entropia, perché i processi di dinamismo della società hanno dall'interno distrutto le logiche di piano. E quindi da qui viene fuori appunto una dimensione contrattuale di qualsiasi tipo di contratto che deve basarsi sull'esperienza, e qui viene fuori, entriamo nella tematica centrale del libro, cioè lo sperimentalismo democratico. Bisogna apprendere la realtà dalle sue dinamiche e quindi essere sempre attenti ai processi di trasformazione e quindi produrre delle soluzioni che non abbiano la pretesa della definitività, ma abbiano, uso una parola che non c'è nel libro ma penso che sia dal punto di vista epistemologico adeguata, che abbiano una appertinenza rispetto ai processi. Ora, direi che questo discorso, diciamo che la posizione di Barca si iscrive molto al pragmatismo americano, molto a Mattia Sempoli anche in termini di valore dentro, ma questo discorso era presente anche nelle teorie sistemiche. Nelle teorie dei sistemi si dice appunto che un sistema si conserva se a fronte delle perturbazioni dell'ambiente è capace di produrre innovazioni. Però non sempre succede, questo è molto importante per i partiti, perché quando il sistema non è all'altezza di percepire le perturbazioni e di cambiare in relazione ad esse, per conservarsi abbassa le sue prestazioni e quindi diventa un'enclave parassitaria nell'ambiente. I partiti hanno fatto questa fine. Cioè a dire, a fronte del mutamento non hanno avuto una capacità di innovazione adeguata e quindi per sopravvivere hanno abbassato le loro prestazioni. E quindi il partito, da mediazione tra le istanze del movimento sociale e il governo, è diventato parassitario rispetto alla società. E allora, qui io dico in termini di sistema quello che Barca dice in altri termini, essendo parassitario ha abbassato le sue prestazioni e per conservarsi si è identificato allo Stato, creando una cosa mostruosa, perché non è vissuto alimentandosi alla società, ma è vissuto diventando parassita dello Stato, e quindi un'identificazione molto forte tra partiti e Stati. Questo lo aveva fatto in un modo magnifico, magnifico e tragico per molti versi, la Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana è stato il partito Stato, il vero grande partito Stato nell'Occidente, e l'abbiamo pagata cara questa cosa, il partito Stato. E qui è molto interessante, se ne accennava prima, il conflitto Fanfani-Rossetti, perché l'idea welfarista di Dossetti, lo Stato, il partito per attivare la società, entrare nello Stato per attivare la società, e l'esito fanfaniano è occupare lo Stato per mantenersi come forza politica e quindi distribuire prebende, fondamentalmente è proprio di questo. E quindi il welfare è diventato patologico perché si è trasformato in stato assistenziale a perdere. Cioè non ha incentivato processi produttivi, ma ha distribuito mance. Fino a quando è andata bene nella fase espansiva, ma quando la fase espansiva non c'è stata più, la democrazia cristiana è stata l'identificazione partito-stato. E per molti versi, indirettamente, il partito cufuchista ha subito un riflesso questo. Perché in una democrazia bloccata, lo riprenderò alla fine questo tema, nel momento in cui il Partito Comunista non poteva andare al governo, doveva governare accordandosi con l'avversario sotto banco. E allora c'erano delle alleanze. Quando Agnelli le diceva, voi lo sapete che la Fiat è governativa, diceva appunto questo. La Fiat non sarebbe sopravvissuta più di tanto senza l'accordo con il sindacato. Dall'altro lato la massa di operai che impiegava esigeva un accordo. Però tutto questo potrà patologizzare il sistema, no? E abbiamo visto che a fine ha fatto la Fiat, che a fine ha fatto il sindacato. Il sindacato ha perso di rappresentanza e la Fiat è entrato nel territorio dello scambio multinazionale della ricchezza, territorio. Quindi un grande problema questo, perché uno degli elementi centrali del libro è il territorio. Ma in una situazione in cui noi siamo sostanzialmente in vicende, vedete Pollux o cose di questo genere, no? Dove c'è lo spostamento continuo dei centri di ricchezza, e questo incide molto sui territori, quanto può la politica su questo? Quanto può? E qui torniamo al discorso di prima, quanto può la decisione politica reggere dinanzi alle dinamiche finanziarie degli investimenti. Questo vuol dire territorio, no? Questi disoccupati che fai? Dove li collochi? Come trattieni lì la produzione? Voi vedete che tutto lo spettacolo Fiat, no? Ci sono finimenti che chiudono e non succede. E questo è un grande problema. Perché in una situazione di questo genere è difficile che un partito agganci il territorio, perché non ha la forza di corrispondere ai bisogni del territorio, perché il suo potere decisionale è troppo piccolo. E quindi la gente non gli crede. Cosa ci dai? E questo lo vediamo ogni giorno. L'attacco non ce la fa. Non è che il sindacato non ce la fa, ma non c'è il potere per produrre una situazione che garantisca nel territorio la produzione, eccetera, eccetera. Questi, vedete, problemi molto, molto seri e importanti. E quindi questo, diciamo, è il quadro. Lo sperimentalismo democratico dovrebbe appunto creare un partito che non è più parassita dello Stato. Questa patologia che è venuta, no, da un partito che per mantenersi nella crisi abbassa le prestazioni e quindi diventa parassitario, deve diventare un partito che invece apprende dalla società. Apprende dalla società, la fa apprendere la forma. E quindi la parola chiave, sono due le parole chiave di questo libro, sperimentalismo democratico e la interfaccia dello sperimentalismo democratico e la mobilitazione formativa. I partiti devono apprendere dalla società, apprendendo a trasformare questo in conoscenza. Trasformare la informazione dei processi in conoscenza e produrre sintesi strategiche. La cosa non è facile, anzi ha caratteristiche che c'è una prima domanda di improbabilità. Perché? E per un fatto molto semplice. che riuscire a produrre sintesi e quindi offerte di risoluzione rispetto ai bisogni. L'apprendimento apprende dalla modificazione, apprende dai processi che avvengono nella società, ma molte volte i processi sono al di sotto delle cose che sono cognitive, quindi bisogna rivoltarli all'inconscio. Cioè, il processo precede la consapevolezza cognitiva e quindi da un punto di vista epistemologico è già difficile comprendere il processo, riprenderlo col pensiero, però lo si può fare. In genere la riflessione teorica, la conoscenza è questo apprendimento di un processo ex post, ma anche individuare tendenze. Quindi ci dovrebbe essere una mobilitazione di conoscenza sia su quello che accade nel territorio, sia raccordando quello che accade nel territorio con quei processi di inquadratura generale di cui parlavamo prima, perché la mediazione è questa, no? Perché lo sfondo è quello che abbiamo detto prima, è il livello di competenza dei cittadini, del territorio rispetto a quei movimenti, è pressoché nullo. Allora il partito dovrebbe raccordare le istanze del territorio e collegarle con quello che si chiama lo spazio della globalizzazione, che è un po' il tema del nostro corso, cosa non semplice da fare. Perché già per gli stessi partiti è difficile produrre sintesi, e se è già difficile produrre sintesi, come si può permettere ai cittadini di avere un livello cognitivo adeguato rispetto ai processi? E qui mi veniva in mente, è già un'altra domanda, io negli scritti, in alcuni miei scritti, usavo la parola competenza democratica, e la mobilitazione cognitiva dovrebbe dare competenza democratica, ma mi sono incontrato con un'obiezione molto antica, che però non sono riuscito a smontare, che è quella di Schumpeter, quando dice che nelle democrazie la definizione che lui dà di democrazia è la competizione di élite innanzi alle masse. Competizione delle élite innanzi alle masse, e poi aggiunge che qualsiasi persona competente altamente nel suo mestiere è altamente qualificata nella sua professione, rispetto alle informazioni e alle decisioni politiche, ha la competenza di un bambino. Riusciamo con la mobilitazione formativa a superare questo gap? Il partito dovrebbe essere un centro di elaborazione che forma. Ora, i gruppi dirigenti già per proprio conto dei partiti sono nelle condizioni di produrre questo? La metto brutalmente: una persona competente, veramente competente, che non abbia spirito di abnegazione, spenderebbe mai la sua competenza per un partito? Oppure la darebbe a un multinazionale? Abnegazione. Paolo VI diceva che la prima forma, una delle più alte forme di carità, è fare politica, e nella prassi è perfettamente il contrario. Una delle forme migliori per acquistare potere è fare politica. E quindi ci troviamo dinanzi a queste dinamiche, no? Cioè già quelli che diventano dirigenti dei partiti non è meglio di quelli che sono competenti ed informati. Quindi se il partito che dovrebbe produrre sperimentalismo democratico e mobilitazione cognitiva è strutturato con un gruppo di dirigenti di assoluta ignoranza rispetto ai processi, incapaci di gestire routine, come fa un partito a
essere mediatore di conoscenza, perché la cosa interessante e direi anche seducente del discorso di Barca è che il partito deve essere un mediatore di conoscenza, quindi molto di più che mediatore di rappresentanza, perché oggi in una società come la nostra, che è complessa, l'accesso o il non accesso, la soglia, è data dalla conoscenza. Noi abbiamo avuto una intellettualizzazione della società. Io in altri contesti dico una singolare vittoria dell'anima sui corpi. Corpi fisici oggi sono corpi fabbricati, il sistema della moda lo dimostra. Le belle ragazze sono tutte uguali. L'eccellenza e la differenza è rara. Questo lo si registra nel cinema. Ecco, esistono queste performance spirituali, e chi le decide queste? Chi sono i produttori di questo? E sono team ristretti. Allora, nel momento in cui il partito deve produrre una mobilitazione democratica, dovrebbe avere questa forza di avere un gruppo dirigente disinteressato e competente che si assuma il peso di questa mediazione. E quindi un punto, c'è una differenza tra i vecchi partiti, partiti novecenteschi e ottocenteschi, e quelli di oggi. Perché le ideologie ci sono anche oggi, non è vero che sono finite le ideologie, è cambiata la tipologia delle ideologie. Beh, lì c'erano delle ideologie centrate su grandi fedi. E quindi non c'era bisogno di competenza cognitiva, ci voleva una fede attiva. I militanti comunisti non erano competenti, erano credenti. Poi c'era un gruppo dirigente che, avendo in mano queste fedi, non le voleva deludere. Ma un fatto è non deludere una fede, un fatto è produrre competenza. Sono due meccanismi mentali completamente diversi. Gestire una fede non è la stessa cosa che produrre una competenza. Ed è questa la ragione di fondo per cui questa idea, che per me è affascinante, come può prendere piede, come può avere gamba? Perché era più facile per un gruppo dirigente disinteressato, mettiamola come buona questa cosa, non deludere fedi, ma immettere competenza. È una cosa molto difficile, perché esige una distanza critica che normalmente le fedi non hanno. E dico di più, apro una parentesi che poi nella discussione credo si possa sviluppare meglio: partiti personali. Ma vogliamo ragionare bene, oggi i partiti personali sono partiti dove il personaggio fondamentalmente è un attore. Ma la grande tradizione partitica dei grandi partiti novecenteschi è stata iperpersonale. Una volta feci un corso in Bocconi, dal titanismo politico all'amministrazione. Il titanismo politico nasce con Napoleone. C'è un'espressione di Goethe bellissima: con Napoleone la politica è divenuta un destino. Culmina con Lenin, i 10 giorni che cambiarono il mondo. Carl Schmitt ha parlato, è diventato uomo di Hitler, ma la sua seduzione era Lenin. Lenin piaceva Mussolini. Le forze telluriche che trovano il loro Prometeo. Ma immaginate la differenza tra i credenti in Lenin, che fanno la scissione di Livorno, e gli adepti di Berlusconi. Qual è il partito più personale? Il partito di Prometeo, Padre di Berfone. Togliatti il migliore. Qual era la differenza? Era la differenza sacerdotale. Questi erano ministri di un'idea. quelli erano nomi associati a un'idea di salvazione. In una società secolarizzata noi abbiamo partiti personali che possono usare seduzioni momentanee che svaniscono. Quindi, stranamente, i partiti personali sono stati i partiti delle grandi fedi. Questi sono i partiti delle seduzioni e delle delusioni. E a fronte della delusione, soprattutto in una società bloccata come quella italiana, ciò che vince è l'ira, cioè un grillo. Non vince la mobilitazione democratica, vince l'ira. E l'ira ha due esiti: o dopo essersi scalmanati ci si stanca, si perde la voce e si ritorna al proprio posto, oppure, per fortuna no, nel quadro in cui noi siamo, oggi l'ira non ha la forza, almeno si spera, di accendere roghi. Non è come nell'Ottocento, c'è un bellissimo libro intitolato Con il fuoco nella mente, no? È un'ira che si depone in questa. Però questa rende entropica la società, perché se a fronte dell'ira subentra una società depressa, la situazione è terribile. Quindi domanda già: come attivare una mobilitazione conformativa in questo contesto, cioè come dare competenza democratica? E poi c'è una parte molto bella del libro che non approfondisco ma cito, che è l'identità della sinistra, cioè quali dovrebbero essere i valori su cui mobilitare un partito che chiamiamo di sinistra. Il libro è costruito in 4 pilastri e 15 proposizioni, che appunto non elenco perché altrimenti può essere il tema della discussione. E cito solo i pilastri: l'uguaglianza, la pace, la cultura, l'avanzamento sociale. Questo è il primo pilastro. Il secondo pilastro è lavoro, concorrenza, regolamentazione del governo per riequilibrare la gerarchia sociale. Terzo pilastro, libertà delle persone, relazioni con gli altri, ecosistema. Quarto pilastro, partecipazione. Notate bene, il quarto pilastro è interessante. No, non che gli altri non lo siano, ma è interessante rispetto a questo. Partecipazione come fine in sé. Ma voi immaginate che i cittadini siano dei kantiani? Perché Barca cita Smith, parlando di sentimenti, la simpatia, e poi Smith è celebre l'azione appropriata, no? Cioè gli uomini, la simpatia, che non è una simpatia personale diretta, ma è una simpatia dove c'è l'osservatore imparziale che apprezza il bene sociale come tale. Cioè, Smith distingue: io ho simpatia, mi commuovo dinanzi a uno che sta male perché immagino di essere in quelle condizioni e lo aiuto. Ecco, questa simpatia ha un fondo egoistico. Ma se io vedo da spettatore imparziale una terza persona che aiuta un'altra e io non ci sono in mezzo, apprezzo l'azione, cioè non mi identifico con il sofferente ma con la gente, con l'azione di quello. Quindi non c'è il mio momento sentimentale egoistico, ma apprezzo l'azione come bene sociale, no? Questa è la parte valida. Ho questo sentimento che apprezza la produzione di bene, che poi lo riprende Mattia Senkos, no? È vero, c'è, però se dovessi fare un interrogativo, forse questo libro è sottaciuto, non particolarmente sentito, proprio perché si parla della politica, della partecipazione come fine in sé, la componente opsiana che c'è negli uomini. La componente opsiana che c'è negli uomini. Che non apprezza l'azione. Ecco, direi che questo di
dice il libro, nella sostanza, per fare il partito, e per fare il partito ci vuole questo. Allora sintetizzo un po' i temi, perché credo di aver detto già abbastanza e voglio cedere la parola a chi ha più diritto. Allora, informazione, deliberazione collettiva, discussione pubblica, che ho già detto, si può produrre una discussione pubblica? Noi siamo in una società, soprattutto a partire dal 68, che ha creato un forte equivoco. Dal diritto della parola ai competenti, con un rapporto disciplinato, autoritario e ossequioso, siamo passati, a partire dal 68, al diritto di parola a chiunque su tutto. Cioè il talk show permanente che c'era nella società, con una differenza che mentre quelli avevano il complesso di inferiorità rispetto al sapere, erano subalterni, ma avevano la percezione della differenza, nel momento in cui tutti parlano, nessuno si rende conto che dice scienze, o pochi. E quelli che dicono cose intelligenti non sono ascoltati perché non c'è più il rispetto al sapere. Detto questo, poi il sapere medio è cresciuto, perché non bisogna, poi il sapere medio è cresciuto, anche il lavoro è cresciuto. I nuovi poveri oggi, da ceto medio che si impoverisce, è certamente più ricco e in condizioni migliori di quando prendevano la pelagra, c'era la fame. Quindi dire che non c'è stato un avanzamento, ma quando noi dobbiamo dare un giudizio, non dobbiamo dare un giudizio rispetto al passato, in cui può anche andare bene, ma è l'adeguazione nel presente rispetto ai processi del presente, perché altrimenti la vinciamo sempre. Allora, questa è la prima ragione di interesse del libro e i problemi connessi. Quindi la mobilitazione cognitiva, impegnarsi per un partito nuovo, i sentimenti. E su questo chiudo. Le motivazioni sentimentali, ci devono essere delle motivazioni per l'adesione al partito. Nei grandi partiti ottocenteschi erano le fedi. Oggi dovrebbe essere l'amore degli altri. È vero che si è sviluppato molto la logica del dono, è vero che c'è una diffusione di cittadinanza attiva, non dico un amore totale, ma un amore egoistico, nel senso che volersi bene è meglio che farsi male, no? Che alla fine c'è un'economia generale che può essere funzionale, che il bene pubblico alla fine ci serve di più, che a conti fatti, se non si garantisce il bene pubblico, quelli che hanno la meglio sono i più violenti, no? E quindi a questo punto cerchiamo di dare ognuno per il nostro conto. Ecco, i sentimenti di questo genere, infatti la proposta di Barca è un equilibrio tra l'egoismo e lo spirito pubblico. L'egoismo sì, ci deve essere un self-interest, no? Però se l'egoismo diventa la ragione di iscriversi in un partito per fare carriera e diventare capo, già in questa opzione c'è il germe della separazione, cioè tu non rappresenterai, ma userai la rappresentanza per la costruzione della tua carriera. E questo nei partiti è vero. Ma un esempio classico di questo, a proposito di funzionamento, il cimitero degli elefanti di tutti gli ex parlamentari, dove si inventano enti assolutamente parassitari per continuare a dare lavoro a questi, e sono tanti, lui ci vorrà dare anche i numeri, io non lo so, ma sono tanti. Spreco, ma basterebbe dire a questi quando finiscono di andarsene via. Ma se sono entrati nel partito per fare carriera, dove se ne vanno? Dove se ne vanno? Non sono neanche capace di tornare nel partito a fare i militanti di base, cosa che dovrebbero fare se non ci fosse l'egoismo. Finito il mio compito di rappresentanza, cosa faccio? Me ne vado dal partito? No, torno a fare mobilitazione cognitiva. Succede questo? No. E quindi direi che nel libro di Barca c'è una tensione interessante tra la deontologia e lo stato delle cose. No, ma questo lo dico positivamente, perché se non c'è una deontologia, se non c'è un volontarismo, non si cambia lo stato delle cose. Quindi da questo punto di vista il libro è un libro gnomico, quasi a dire: se vogliamo uscire dal pantano in cui siamo, ci deve essere un atto di generosità. Ci deve essere un atto di generosità. Alla fine della traversata se ne esce se c'è un atto di generosità.
Un'azione consapevole.
L'atto di generosità è la precondizione dell'azione consapevole. Perché se tu hai l'azione consapevole che non è generosa, fai i fatti tuoi. Quindi, domanda finale. Per questa traversata e per questa politica è necessario originariamente un gratuito, o senza un gratuito si è in un sistema di rappresentanza che tende a funzionare per sé, separandosi dalle istanze della società e sfruttandone i bisogni a proprio vantaggio anziché risolverli e produrre quello che dovrebbe essere la dimensione della sinistra, un progresso generale dei singoli e della comunità.